L'arroganza dell'estrema destra al potere. La Lega chiede le dimissioni del presidente dell'autorità anticorruzione che aveva criticato il nuovo codice degli appalti. Giuseppe Busia aveva detto una cosa evidente: gli appalti senza gara favoriscono le mazzette, il clientelismo e il voto di scambio. Ma per il partito di Salvini questo è parlar male dei sindaci, quindi Busia deve andarsene. Un attacco grave a un'autorità di garanzia che stride col silenzio degli alleati di governo. Nessuna dichiarazione sul punto da Fratelli d'Italia e Forza Italia. L'Italia come l'Ungheria, un paese passatista, retrogrado, oscurantista. Il Parlamento europeo condanna la discriminazione dei bambini figli di coppie omogenitoriali. Perfino una parte dei popolari vota l'emendamento che chiede uguali diritti per tutti e punta il dito contro le aggressioni ai comuni del duo Meloni-Piantedosi. E un'altra condanna all'Italia è arrivata oggi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per il respingimento collettivo di 4 tunisini. Era del tutto illegittimo, dice la Corte di Strasburgo. Ucraina, Xi Jinping valuta l'invito a Kiev. Secondo il Ministero degli Esteri ucraino, Pechino starebbe prendendo seriamente in considerazione le parole di Zelensky. Non si esclude nemmeno una telefonata diretta tra i due capi di Stato. Oggi anche Sanchez a Pechino. Il leader spagnolo apre la strada ai viaggi diplomatici dell'Unione Europea programmati nelle prossime settimane in Russia. Intanto il giornalista del Wall Street Journal resterà in carcere per almeno 2 mesi. Il reporter statunitense è accusato di spionaggio da Mosca. È inaccettabile, commenta la Casa Bianca e chiede ai cittadini americani di lasciare immediatamente la Russia. 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti, il giornale radio. La Lega ha attaccato in modo diretto oggi l'autorità anticorruzione per le sue critiche sul nuovo codice degli appalti. Il presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, aveva sottolineato i rischi della deregolamentazione decisa dal governo, soprattutto nei comuni più piccoli, parlando di rischi di clientelismo e voto di scambio. Se il presidente dell'ANAC parla così di migliaia di sindaci, non può più ricoprire quel ruolo, hanno dichiarato dalla Lega, chiedendo di fatto le sue dimissioni. Busia ha replicato dicendo che i sindaci svolgono una funzione essenziale, pagati pochissimo, si assumono grandi responsabilità. Solo a quel punto la Lega ha abbassato i toni per voce del Ministero dei Trasporti di Matteo Salvini, che si è intestato la riforma del codice degli appalti. Resta però un attacco grave da un partito di governo ad un'autorità di garanzia, quindi autonoma, il commento di Gaetano Azzariti, docente di diritto costituzionale all'Università Sapienza di Roma.
Forse sfugge a chi ha fatto questo attacco il ruolo delle amministrazioni indipendenti e in particolare il ruolo dell'autorità anticorruzione. Loro hanno istituzionalmente il ruolo di verificare e quindi anche di consulenza nei confronti degli atti normativi, degli atti dei governi, delle proposte del governo. Busia che ha fatto? Ha espresso una opinione autorevole, visto che è il presidente dell'ANAC, relativa al codice degli appalti. Ovviamente l'autorità anticorruzione, non potendo fare altro che sottolineare i rischi che si corrono di una semplificazione. La Lega, come chiunque altro, può non condividere o ritenere eccessivo non so che altro, ma in questo caso discutesse nel merito le proposte fatte dal presidente dell'autorità anticorruzione. Tacitare o anzi ventilare la necessità di dimissioni dell'autorità amministrazione di un'autorità indipendente, ma insomma mi sembra anomalo. Due anomalie: una, perché è l'organo competente in materia e quindi se non parla; secondo, perché è un'amministrazione indipendente. Le amministrazioni indipendenti in generale sono state create proprio perché non fossero serventi. Mi sembra che poi in generale questo governo è un poco disattento, come dire, agli equilibri e ai ruoli istituzionali di Parlamento, governo e adesso anche amministrazioni indipendenti.
E la polemica scatenata dalla Lega, questo è un altro elemento, non è stata alimentata da nessuno degli alleati di governo. Da Fratelli d'Italia è arrivata solo una difesa d'ufficio del testo approvato in Consiglio dei Ministri. Nessuno ha voluto seguire il partito di Matteo Salvini. Sentiamo Luca Parena.
L'attacco frontale della Lega al presidente dell'ANAC sul codice degli appalti rimbomba nel silenzio degli altri partiti della maggioranza. Né da Fratelli d'Italia né da Forza Italia sono arrivate parole di rinforzo o prese di posizione sul punto. Un silenzio che stride con il fuoco di fila del Carroccio, che in rapida successione ha mandato avanti il responsabile enti locali Locatelli, il viceministro Rixi, fedelissimo di Salvini, il senatore Cantamessa. A fare infuriare i leghisti le dichiarazioni di ieri di Busia sui rischi della semplificazione, spinta dalle nuove regole per assegnare i lavori pubblici, soprattutto nei piccoli comuni, soprattutto per le opere che restano sotto la soglia di spesa per le assegnazioni senza gara. Parole che il presidente dell'ANAC aveva ribadito anche in questa intervista a Radio Popolare.
Lì il rischio è anche questo, le norme sul conflitto di interessi dovrebbero evitare il parente più stretto, ma nel momento in cui si dice scegli tu l'impresa, non devi neanche fare una verifica di mercato, è chiaro che anche non volendo arrivare alle ipotesi di corruzione, necessariamente si sceglie il soggetto conosciuto.
Una critica puntuale quella di Busia su un tema di diretta competenza dell'anticorruzione. La Lega invece ha accusato il presidente di aver puntato a priori il dito contro i sindaci italiani, è arrivata anche di fatto a chiedere le sue dimissioni. Un attacco grave a un'autorità di garanzia a cui gli alleati di governo non hanno voluto dare seguito. Forse persino per loro c'è un limite alle polemiche.
Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento alla risoluzione dei diritti umani che censura la decisione italiana di interrompere la trascrizione all'anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali. L'emendamento è stato approvato per acclamazione e fa riferimento esplicito alla circolare del Viminale all'origine dello stop alle trascrizioni a Milano. A chiedere un dibattito nell'Eurocamera sul punto era stato ieri il sindaco Beppe Sala da Bruxelles. Sollecitazione dunque accolta e a contribuire a rendere evidente l'isolamento del governo italiano il fatto che sia stata approvata anche grazie ai voti favorevoli di una buona parte degli eurodeputati del Partito Popolare. Sentiamo Michele Migone.
Per il governo italiano è uno schiaffo ed è forte anche perché arriva il giorno dopo il rifiuto della ministra Roccella di sedersi al tavolo con i sindaci per discutere lo stop alle trascrizioni dei figli delle coppie gay. La condanna dell'Europarlamento nei confronti di Roma è arrivata con un voto trasversale che, oltre a Liberal Democratici, gli estensori dell'emendamento, ha visto sì anche del gruppo dei socialisti democratici, dei Verdi e della sinistra, oltre che di una buona metà del Partito Popolare, voto quest'ultimo che ha spaccato il fronte moderato. Forza Italia ha votato contro l'emendamento e i popolari nordici invece a favore, mentre i sovranisti sono finiti all'angolo. Il voto è politico e quindi non ci saranno effetti pratici, ma segna comunque l'isolamento del governo di Giorgia Meloni sulla questione. Era stato ieri il sindaco di Milano Beppe Sala ad andare a Bruxelles per sollecitare a nome degli altri sindaci italiani un intervento dell'Europarlamento. Appello raccolto dalle forze progressiste che erano riuscite a mettere la questione all'ordine del giorno della seduta plenaria. Dopo lo schiaffo sono piccati i commenti degli esponenti della maggioranza, ma pare evidente che non verrà cambiata rotta. La ministra Roccella ieri si è trincerata dietro una sentenza alla Cassazione per giustificare il suo rifiuto di dialogare con i sindaci. I primi cittadini chiedono un intervento legislativo che permetta di garantire i diritti dei figli delle coppie gay, diritti che vengono riconosciuti a livello di tutta Europa. Il governo Meloni invece, come ha detto il leghista Pillon, ha deciso che sulla famiglia vale solo la sovranità nazionale, una sovranità nazionale imposta dalla destra.
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per il trattamento subito da 4 tunisini nel 2017. La condanna riguarda le condizioni di detenzione nell'hotspot di Lampedusa e il fatto che siano stati caricati su un aereo diretto nel paese d'origine senza alcun esame della loro situazione individuale, un caso limite per cui i 4 riceveranno un risarcimento. Ma che la pratica dei respingimenti collettivi sia la prassi in Europa lo denuncia anche un altro organismo europeo, il Comitato per la Prevenzione della Tortura, che fa capo al Consiglio d'Europa. Nel suo rapporto annuale pubblicato oggi parla della sistematicità di questi respingimenti sia via mare, delegandoli di fatto alla cosiddetta Guardia Costiera Libica, sia via terra, in particolare nei Balcani. Silvia Marrone si occupa proprio di immigrazione e Balcani.
Noi assistiamo da anni in realtà lungo i confini della rotta balcanica a sistematici respingimenti operati a danno di persone che avrebbero invece diritto a richiedere la protezione internazionale nello Stato dell'Unione Europea nel quale entrano. E purtroppo è una procedura sistematica che viene condotta da sempre, in particolare da alcuni Stati come la Croazia, l'Ungheria, la Bulgaria, che sono appunto quelli che ci vengono raccontati dalle persone in transito che incontriamo ogni giorno come gli stati anche più violenti, e nei racconti di queste persone si vede che c'è un leitmotiv, nel senso che appunto la procedura con cui le persone vengono prese, viene loro impedito di fare domanda d'asilo e vengono poi respinte di là da questi confini, appunto, per cui masse di persone, che siano uomini, donne, bambini, non importa, vengono scaricate di nascosto nei fiumi e nei boschi che appunto per esempio confinano, come qui confini la Bosnia e la Serbia con gli stati che ho citato precedentemente. E sono oltre 25.000 le persone che sono state dal 2020 ad oggi vittime di respingimento sui confini appunto balcanici.
La Cina sta valutando l'invito fatto da Zelensky a Xi Jinping a visitare Kiev, a dirlo il ministro degli esteri ucraino Kuleba, che ha fatto sapere di avere ricevuto la notizia da fonti diplomatiche cinese. Secondo quanto detto da Kuleba, Pechino starebbe valutando attentamente l'invito o quantomeno la possibilità di una conversazione telefonica tra Zelensky e Xi Jinping. Oggi intanto è iniziata anche la visita del premier spagnolo Pedro Sanchez in Cina, il primo leader europeo a incontrare Xi dall'inizio della guerra. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha parlato oggi al Bao Forum sull'isola di Hainan, che è un po' la Davos cinese, mentre domani dovrebbe parlare con Xi Jinping a Pechino e sarà il primo leader europeo a discutere con Xi dopo il viaggio di quest'ultimo in Russia. Due contesti diversi, quindi, e domani che probabilmente parlerà di Ucraina con il presidente cinese, mentre oggi si è dato da fare soprattutto per vendere la Spagna come partner affidabile per la Cina negli affari. Però visto che è europeo, ha anche aggiunto che Cina ed Europa sono destinate a collaborare su alcuni dossier e a competere su altri. È interessante però che Sanchez abbia anche parlato di un mondo multilaterale, che è un po' quello che i cinesi si vogliono sentir dire da quando hanno lanciato la formula del nuovo ordine multipolare, così come il riferimento sempre di Sanchez alle tendenze protezionistiche in economia che fanno male al mondo, altro mantra cinese soprattutto in riferimento agli Stati Uniti. Questi discorsi di Sanchez sembrano sposarsi bene con le dichiarazioni delle autorità cinesi che promettono una maggiore apertura dei propri mercati e un ambiente imprenditoriale capace di attirare gli investimenti stranieri per rilanciare l'economia dopo gli anni del Covid. In definitiva, chi tra gli europei visita la Cina lo fa in genere con almeno un paio di agende da tenere insieme, non sempre agevolmente. Da un lato bisogna fare gli euroatlantici, almeno di facciata, dall'altro bisogna fare gli interessi del proprio paese in competizione con altri. Giusto per rimanere alla Spagna, su generi come l'olio d'oliva, per esempio, è posizionata molto meglio dell'Italia, chiaramente non vuole perdere quella posizione.
E tra Russia e Stati Uniti intanto cresce la tensione intorno all'arresto del giornalista del Wall Street Journal, accusato di spionaggio da Mosca. Resterà in carcere, si è saputo oggi, per almeno 2 mesi, fino al 29 maggio. La Casa Bianca ha condannato l'arresto del reporter, definendolo inaccettabile, ha poi chiesto a tutti i cittadini americani di lasciare con effetto immediato la Russia. Sentiamo Giovanni Savino, docente universitario, esperto di Russia.
Sembra voler rispondere a un tentativo da parte di Mosca di spingere gli americani a trattare su una serie di scambi a cui sono interessati. Questa ipotesi sembra avere una conferma da alcuni segnali che sono inusuali per una strada del genere. Dmitry Peskov, che non è uno che parla a caso, ma è il portavoce di Vladimir Putin, ha detto che vi sono delle prove schiaccianti per la colpevolezza del giornalista. Tradotto in parole povere, significa che Putin è al corrente e che l'operazione è stata avallata dallo stesso presidente. In più, dal Ministero degli Esteri hanno parlato del fatto che per ora non si parla di scambi e che molti stranieri utilizzano la copertura del mestiere di giornalista per adempiere a funzioni spionistiche. È una richiesta a Washington di trattare su quelli che possono essere delle figure che gli americani e gli europei hanno in mano.
Nel prossimo trimestre le bollette in Italia potrebbero subire un calo molto significativo, è l'intenzione espressa da ARERA, l'autorità per l'energia. Col forte calo delle quotazioni all'ingrosso, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per una famiglia tipo in tutela nel secondo trimestre del 23 si ridurrebbe del 55%. In compenso saranno riattivati gli oneri generali di sistema per tutti i clienti, comprese le utenze domestiche. Sta facendo discutere l'appello lanciato da Elon Musk e oltre 1000 leader della Silicon Valley di sospendere per almeno 6 mesi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa. I firmatari affermano che il rapido sviluppo di questa tecnologia, come ChatGPT, può comportare gravi rischi per la società e l'umanità, chiedendo ai governi di intervenire e istituire una moratoria. Per i firmatari il punto centrale è la mancanza di regole sullo sviluppo di questa tecnologia, che affermano non dovrebbe essere delegata alle grandi aziende del settore. Luca De Biase, editorialista del Sole 24 Ore, esperto di nuove tecnologie.
Elon Musk è la stessa persona che ha cacciato da Twitter tutti gli esperti di etica dell'intelligenza artificiale, e sono delle contraddizioni che in qualche modo hanno tutte queste grosse, enormi aziende private che da un lato dicono appunto di voler migliorare l'umanità, dall'altro licenziano gli esperti di etica dell'intelligenza artificiale. Oltre a Musk lo ha fatto la Microsoft, lo ha fatto Google, lo ha fatto Meta, cioè Facebook. Quindi noi abbiamo una richiesta di moratoria che i privati si pongono come una sorta di autoregolamentazione, ma non abbiamo la certezza né l'esperienza per poter dire che effettivamente queste grandi aziende private manterranno la rotta giusta. Certamente queste prese di consapevolezza dei privati sono importanti, ma le due cose che sono più importanti di tutte sono: primo, che noi cittadini sappiamo i limiti di queste tecnologie e non ci facciamo abbindolare; dall'altra parte, che i governi si prendano carico di dare i binari giusti allo sviluppo di questa tecnologia. L'Europa lo sta facendo.
:46:47 è tutto. Diana Santini in studio per questa edizione del giornale, in redazione anche Luca Parena, Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.